Ed eccoci a voi che sapete, buongiorno Claudio.
Oh, buongiorno a te Davide, eccoci, bentrovati.
Il tema di oggi è spinosetto ma anche interessante e forse divertente direi. Partiamo da una notizia, Roberto Alagna ha ricevuto il grande onore di venire glorificato da una medaglia, la Legion d'Onore, che sappiamo per i francesi essere veramente il riconoscimento quasi sommo, insomma, ecco, per chi si è prestato alle arti ma anche altri mestieri. Ma insomma, la vita di Alagna è molto articolata, complessa, come dicevamo, ascesa, caduta, citando un noto titolo, ma anche ritorno, ultimamente lo abbiamo rivisto alla Prima della Scala. Allora, per parlare di questo personaggio molto dibattuto e molto discusso, abbiamo invitato due ospiti di pregio, notissimi ai nostri microfoni. Io annuncio Carla Moreni, bentornata Carla.
Grazie a voi, evviva.
E poi una colonna della musica lirica di Rete 2, ovvero Giorgio Polonia. Buongiorno Giorgio, bentrovato.
Grazie della colonna, buongiorno.
Allora, se Carla mi permette, io partirei proprio da Giorgio e gli chiederei, visto che lo ha incontrato recentissimamente, di raccontarci un po' come sta Roberto Alagna. Ma ti prego Giorgio, se riesci anche in breve, raccontaci un po' chi è Roberto Alagna, qual è la sua storia.
La storia di Roberto Alagna è bellissima, dunque nasce come così voce cantante nei cabaret, in opportunità che noi definiremmo un po' leggendarie sul genere di cantanti mitici, diciamo dell'Ottocento, del primo Novecento soprattutto, e poi ad un certo punto si rende conto di avere una voce che può andare al di là, si affida ad un insegnante oscuro tutto sommato, sudamericano, se non erro, cubano, mi
esatto,
pare, sì.
Sì.
Ecco, e questo gli sviluppa, diciamo, un senso artistico che all'inizio potrebbe sembrare paradossale, perché subito lo spinge verso i ruoli più pesanti del repertorio, alludo proprio a Otello e Sansone e Dalila. Ecco. Sì, dopodiché invece naturalmente c'è una riflessione sul proprio patrimonio vocale, c'è un carattere che al di là di quello che può sembrare spavaldo, eroico, tenorile, spada, eccetera, eccetera, è un carattere invece molto profondo, meditativo e riflessivo e anche un po' timoroso, incomincia a rifiutare delle proposte. Ti cito, La Scala e Muti lo volevano già molto prima della Traviata che lo ha consacrato, 30 anni fa, eppure lui ha saputo o ha voluto o non è riuscito a dire di sì, proprio perché meditabondo in se stesso. Poi noi vediamo invece un Roberto Alagna solare, sorridente, gioioso, estroverso, non è solo quello, ma non è neanche un carattere ombroso, un carattere di quelli che sfuggono un po'. Allora, poi arrivando alla grandissima carriera, la conosciamo tutti, Roberto con Jonas Kaufmann, con Katia Ricciarelli, Maria Callas, Luciano Pavarotti e tanti altri e pochi altri che veramente hanno sforato quello che è la popolarità del cantante lirico in generale, per il temperamento, per la figura artistica, per i mezzi vocali, per questo vivere molto con passione. Se lo si intervista, se si parla con lui, e io l'ho conosciuto tanto tempo fa, ai tempi dell'Elisir d'amore con Angela Gheorghiu, sua moglie, la prima moglie, la seconda moglie, scusate, perché lui era già vedovo all'epoca,
certo.
Era un ragazzo fragrante, simpatico, io lo garantisco, e lo è ancora oggi. Poi chiaramente un certo tipo di atteggiamenti, un allure un po' divistica, ci sta e ci va, ma lo diceva anche la Lucia Valentini Terrani, diceva, una che canta alla Scala non può non ogni tanto farsi prendere un pochettino la mano, ecco. E comunque, per concludere un po' la parabola artistica, poi lascio lo spazio naturalmente ad altri, sennò io qui continuo a accendere incensi, un repertorio italiano coperto dalle riserve d'amore all'Otello con un'elasticità incredibile, ma lui stesso mi diceva che non è necessario avere 60 anni per fare Otello, perché più si è giovani più si è elastici, e il repertorio francese, lasciatemelo dire, come lo canta lui, io non sento nessuno, perché è raro poi che per Romeo o per Don José vadano a prendermi, o per Hoffman vadano a prendermi dei cantanti francesi, tutto sommato mi prendono più gli italiani e i tedeschi, e sentire invece il suo Faust, il suo Romeo, io dopo che ho sentito lui con quella R detta in maniera giusta, logica, eccetera, R francese, non inventata o ovviata, io non riesco più ad ascoltare gli altri. Cosa devo dire di più? Ho un altare in casa con un monumento a Roberto Alagna.
Lo abbiamo capito, sì.
Carla Moreni, ecco. Senti un po', tu hai seguito Roberto Lagna fin dagli albori della sua carriera e l'hai seguito tante volte, l'hai potuto ascoltare tante volte, quindi vorrei che tu ci dessi una testimonianza diretta dei ricordi che hai appunto immagazzinato nella tua vita su questo virtuoso.
E se mi permetti, Claudio, dell'ascolto dal vivo di
certo,
questa voce.
Certamente.
Sì, è vero, ma ben volentieri, ben volentieri. Allora, io ho conosciuto Roberto quando era Robertino, perché era piccino, sottile, magro e biondino, e quindi Robertino, anche perché, diciamolo, la sorte non gli ha dato proprio un cognome da tenore, perché un tenore che si chiama Alagna è subito...
È come la Mannoia, praticamente.
Esatto, non pensavo che potesse essere una coppia. E quindi ero, certamente ero in scala in quella famosa primavera del 90 dove lui partecipò anche lì a una ascesa e resurrezione, di allora era Traviata, e tutti l'indomani parlarono della Fabricini, perché in realtà c'era il mito Callas, eccetera. Però quelli che avevano buone orecchie incominciarono a dire: ma signori, se incominciassimo anche ad parlare del tenore, perché qui, ok, c'era la sfida del soprano, però qui abbiamo anche un signor tenore. Così il ragazzo aveva 27 anni, un tenore di 27 anni che debutta alla Scala in Alfredo, notevole. Poi un altro ricordo che ho suo, davvero, adesso tiro fuori il fazzoletto perché ogni volta mi fa commuovere, settembre del 93, direi, sì, settembre 93, Boemma, quando la Scala si ritornava dopo l'estate, si usava in settembre prendere una produzione di giro, così, tanto per rodare di nuovo i motori, no? E c'era appunto la storica Boemma di De Sirelli con il mitico Cavazzeni sul podio, un cast tranquillo, una serata di Boemma, così ci facciamo un bel ripasso dell'opera. E tenore Rodolfo era lui, perché ricordiamo che appunto accanto ai ruoli verdiani che ci ha citato il nostro Apollonio c'è anche tutto un repertorio pucciniano che Malagna ha frequentato molto speditamente, e faceva Rodolfo. E quella sera, quando abbracciò alla fine, gridò Mimì, Mimì, lui piangeva veramente. E noi non lo sapevamo, ma poi girò la voce, era appena rimasto vedovo.
Ah, ecco.
E quindi lui cantava la sua storia, e devo dirvi, in una maniera così elegante, così toccante, davvero indimenticabile. Per fortuna c'era il vecchio Cavazzeni sul podio, che lui con lo suo spirito bergamasco ha detto: dai dai dai, asciugati un po' le lacrime e tira avanti che la vita prosegue. E poi
Vieta dalla Fedora di Giordano, Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden, diretta da Mark Helder. La voce era quella di Roberto Lagna, voce gloriosa, la facilità con cui sale all'acuto e l'espressività che mantiene in questo acuto, che normalmente viene preso di forza da tenori piuttosto anzianotti in questo ruolo, è mirabile veramente.
E con questo ascolto abbiamo tolto il fiato alla nostra Carla Moreni sospendendola su e poi, quindi vogliamo sapere la seconda parte, la seconda puntata. puntata.
Esatto, ma ero andata un po' lunga sui ricordi, perché come sempre quando si ricorda uno tira fuori l'Alagna, non Alagna. E sì, c'ero in sala il famoso dicembre del Radames con l'ombrello, non perché ecco. Piovesse, ma e sì, certo. Quella fu una serata, devo dire, memorabile.
Allora vorrei capire chi se lo disputa questo aneddoto, lo racconti tu Carla o lo racconta Giorgio?
Giorgio, io non c'ero e quindi l'ho visto poi su YouTube, eccetera, via. Ma oddio, sì, devo dire che ecco, in quel Celeste Aida forse non c'erano state.
No, aspetta, partiamo dall'inizio. Dunque, Aida, in
allora,
cui
sì.
Ecco, ti prego, Giorgio.
Allora, abbiamo Aida con Chailly sul podio, sì. Che dirige un cast di tutto rispetto. Per l'inaugurazione che va via in liscia più o meno, adesso è la seconda recita, quella incriminata, dove Alagna entra, canta tutto un po' di forza, se vogliamo, ecco, poco celestiale come Celestia Ida, devo dire, in generale, e un pochino forzato forse l'acuto finale, però sappiamo che Celestia Ida è posta all'inizio dell'opera, il tenore arriva a freddo, si trova con una pagina famosissima, tutti sono lì che puntano il tenore in quel momento, io ho visto anche Bergonzi in grossissime palesi difficoltà nella stessa area alla Scala di Milano, ho visto Pavarotti non propriamente proprio agio, eccetera, vabbè, lui canta e alla fine c'è una reazione mi pare normale tutto sommato di applauso piuttosto diciamo così corrente. Dopodiché forse ci sono stati dei bravo un po' insistiti ed ecco che allora arriva la reazione contraria con dei bu fortemente insistiti. E insomma è un po' quello che era successo ai tempi della Ricciarelli, della Suor Angelica, del suo debutto, insomma, sai, questi divi, questi che nascono divi o che comunque vengono presentati come divi, hanno vita difficile soprattutto in teatri come alla Scala. La Scala secondo me vuole creare i propri miti, non li accetta tanto da fuori. Comunque vabbè, in effetti poi Alagna è stato creato dalla Scala con la Traviata dei Muti, quindi in teoria doveva essere un'ulteriore consacrazione. Beh, insomma, lui tenta di uscire da una parte, poi non si capisce perché si gira e esce dall'altra, molto infastidito. Il mezzo soprano Amneris, qual insolita gioia nel tuo volto, eccetera, lo canta, non si capisce a chi, poi spunta un signore vestito di nero che scopre sì essere un tenore. Tonello Palombi, se non erro,
esattamente.
E ecco che prende il ruolo di Radames e lo porta avanti, finché poi durante l'intervallo Lisner esce a chiedere scusa, che non capisce che, non capisce su. Sì, questo è il fatto, questo è, non è un aneddoto, è quello che era avvenuto.
Sì, ma Giorgio, hai censurato il gesto dell'ombrello però. Tu sei stato molto elegante.
Mi spiace doverlo
ricordare. Ma lui si rivolta verso il pubblico.
Sì, Carla, ti prego.
E fa il gesto dell'ombrello.
Prima di uscire.
Il gesto dell'ombrello.
Radames,
ecco, sì.
La legion d'onore.
Ecco, appunto.
Ai tempi in cui gli ombrelli ancora non esistevano. Però io posso ricordare anche una Mirella Freddi, che sembrava una simpatica signora, tutto sommato burrosa, cioè una signora, sì, signora, ma ancora ragazzotta, come tipo, con quelle mani sui fianchi dopo la Traviata, per esempio, quel muso che riesce a fare duro dopo, diciamo, quello che era stato il non successo, il non accolto successo nella Traviata alla Scala di Milano. Ricordo un Franco Corelli con una spada che andava per i corridoi di non so quale teatro a rincorrere qualcuno che l'aveva fischiato. Ricordo una Callas che pianta lì il Presidente della Repubblica, la Norma a Roma e se ne va. Sì, beh, il gesto dell'ombrello l'avevano fatto, però ricordo una Rosmunda Pisaroni che ha fatto le spallucce perché l'avevano fischiata, se non erro, come Arsace nella Semiramide, ed era finita in gattabuia.
Aiuto.
Addirittura per questo
aiuto.
Gesto.
E ecco. Allora io chiedo ad entrambi, forse è il caso di arrivare anche a questo punto, quanto è pesato questo incidente, chiamiamolo così, nella carriera di Alagna, se ha avuto un peso? Carla Moreni.
Beh, alla Scala tantissimo, anche perché lui dopo l'ombrello ha detto io qui non torno più, anche perché era stato criticato negativamente a quel famoso 7 dicembre 2006, quindi lui ha detto basta, ce l'ho su con i giornalisti, con i critici, con troppa fatica alla Scala non metterò più piede, e in effetti non ritorno. per tanti, tanti anni. Cioè, se non sbaglio, se nella mia cronologia però soccorretemi, il suo ritorno è stato questo 7 dicembre, il suo ritorno
Già,
riparatorio.
eh sì.
Sì, per modo di
Riluceva
dire, perché,
le
ecco, per modo di dire,
sì.
perché, oddio, non si può definire proprio un rantre, è
No,
una comparsa,
no, no.
un'apparizione,
No,
ecco.
tra l'altro Giorgio l'ha messo lì seduto sulla panchetta con vicino una valigia, sembrava una parodia, cioè, sembrava dire guardate che se vi fischiate questa volta niente ombrelli ma prendo la valigia, l'ho
Sì.
trovata molto comico, devo dire.
Ci stiamo
È stata
divertendo
una sera.
molto in questo racconto. Senti un po', Giorgio, ma questa figura
Sì.
del cantante un po' spavaldo, un po' guascone, così, è secondo te ormai da ritenersi così confinata al passato e a questi personaggi? Cioè le nuove generazioni sono un po' diverse. Qual è la tua opinione?
Ma insomma, allora io non so bene cosa dire, però ogni tanto vedo le foto su Facebook di Franco Corelli, Mario Del Monaco, della Tebaldi, della Callas, tanto per citarne quattro che non si citano mai, no? Eleganti, che si presentano alle prove con cravatta, camicia, insomma, fa piacere vedere anche un po' quello. Questi tenori d'oggi che sono in giro con l'infradito, i pantaloni corti, le magliette, le canottiere, che ti fanno vedere quando vengono operati al tunnel carpale oppure, come si chiama quello sotto? Sono un medico, non mi ricordo, la lucevalgo. Insomma, manteniamo un pochettino, è un po' come quando Ciampolillo viene dal Parlamento italiano, insomma, cioè, manteniamo una parvenza di eleganza, non so, ma non perché l'opera sia qualcosa di museale, va rispetto, un po' tutto deve essere così, ci vuole il momento in cui, ecco, questi tenori un po' sanguigni fanno parte della tradizione naturalmente, perché se vado indietro i miei vari tenori, Alberico Currioni piuttosto che Domenico Donzelli, anche questi inseguivano critici, direi Bonoldi, Claudio Bonoldi che viaggiava sempre con una canna d'India pronta a bastonare i giornalisti che lo criticavano, e qui siamo nel inizio dell'Ottocento, fa un po' parte dei personaggi. E io direi che, ecco, nel caso di Alagna, allora non ha nociuto molto la sua carriera, ha nociuto il suo rapporto con la Scala, questo sì, ma anche Piotr Beciawa, per esempio, ha detto che non avrebbe più cantato la Scala, l'abbiamo trovato anche lui nella medesima sera scorsa del 7
Sì, una
dicembre.
serata di
Ecco,
riappacificazione, diciamo, una specie.
modeste riappacificazioni, perché come dicono, uno lo si aspetterebbe nell'Ohengrin, a questo punto parlo di Alagna e Beciawa magari anche lui nell'Ohengrin, ecco, per intenderci. Ecco, voglio dire, queste figure, però quello su cui mi soffermerei è che parlando con Alagna, e non mi capita spesso, io trovo una persona con una cultura veramente a 360 gradi, ti sa parlare veramente di tutto, della chanson, della canzone, della canzone diciamo napoletana, dell'opera, dei primi interpreti, di Rozvenge, dei secondi interpreti, eccetera, eccetera. Cioè, a me capita molto raramente di trovare un tenore, magari con i bassi e i baritoni è più facile il discorso, ma un tenore che ha questa passione, questa competenza, uno che se l'è fatta proprio sul campo. Io devo dire, tutte le volte che l'ho visto e ci ho parlato, mi sono stupito di questo, perché uno lo vede, ha la bella voce, un bel ragazzotto prima, adesso un bel signore, eccetera. Ha una bella voce, chiaramente poi, logico, lui stesso ti dice, quando avevo 30 anni per me era più facile affrontare qualunque genere di ruolo, oggi mi rendo conto di fare fatica, a portare a termine la fatica, sì, insomma, ci sono delle difficoltà legate chiaramente agli anni che avanzano, eccetera. A me capita molto raramente, non in Alagna parlandoci non senti mai quel io, Giorgio Polonia, conosco dei tenori di 50 anni, 60, che mi dicono che loro saranno l'Otello del 2000. Detto questo.
Uomini schietti e maritati, essermi abballati, buoni, non vi cante, non vi sono. Abballati, abballati, uomini schietti e maritati, essermi abballati, buoni, non vi cante, non vi sono. Su, quando uomini cacci su, cinque quattro scavazzati, ni facemo che patati, cinque quattro ammaccatelli, ni facemo che mi senti.
Dunque, io spero che Giorgio Apollonio sia ancora vivo dopo questo ascolto. E...
Carla, tu ci sei?
Oui, oui.
Eccola lì. Diciamo che Claudio
mi
Farinone
sono prodotta in un balletto.
Che notoriamente non è un amante della voce lirica, diciamo, più o meno.
Ma più o meno, insomma, ecco. Non voglio fare il detrattore, ci mancherebbe altro. Però preferisco Murolo.
Ecco, eccoci qua. In questa canzone, diciamo, perché
certo.
Murolo nella Ida non so come
non
si sarà...
credo, non credo che se la sarebbe cavata adeguatamente.
Questo era Abballati dall'album Sicilian Songbook di Roberto Alagna. Diciamo ce ne sono diversi di album di musica extra classica o di altre musiche pensati e cantati da Roberto Alagna. Questo è un aspetto a côté, proprio che ricorda l'inizio di cui ci parlava Giorgio Apollonio nei tabarin, diciamo, nei cabaret. Che cosa ne pensi, Claudio?
Ah beh, io penso che insomma ogni musica abbia un suo linguaggio, ammesso che la musica possa in genere essere definita un linguaggio, no? E quindi questo linguaggio va acquisito. Mi fa venire in mente, a proposito dei 100 anni di Astor Piazzolla, sì, che si commemoreranno il prossimo marzo e noi faremo degli speciali, e quando gli artisti classici, per pur fantastici che siano, penso che Soghi Don Kremer, il primo che mi viene in mente, Daniel Barenboim, interpretano la musica di Piazzolla, secondo me un po' cadono, perché non hanno quel vissuto, non hanno respirato quei caratteri che sono completamente diversi, quindi io continuo a preferire Roberto Murolo.
Però qui abbiamo uno che ha iniziato da questo ambito, quindi in qualche modo il linguaggio lo ha praticato e con voce non lirica, ma forse questa è la differenza.
Forse in questo caso questa può essere la differenza, secondo me.
No, assolutamente. Vi ricordo che stiamo parlando di Roberto Alagna, per chi non l'avesse riconosciuto in questa canzone. Abbiamo parlato prima di matrimoni e io chiedo a Carla Moreni, in veste di chroniqueuse, come lei più volte si è definita, di raccontarci quanto il secondo e il terzo matrimonio, insomma la seconda e la terza relazione, abbiano pesato nella vita di Roberto Alagna e quali sono ovviamente le compagne.
Ma l'attuale moglie credo che l'abbia sposata, adesso non mi sono interessata proprio dell'atto di matrimonio.
Di Alexandra Kurzak, soprano, sì.
Esatto, mi sembra che sia che abbia creato con lui una relazione piuttosto stabile e tranquilla. Nell'ultimo disco, tanto per tornare ancora alla canzone, che è uscito da poco, che si intitola appunto Le Chanteur, che è molto divertente, canta anche la piccola bambina, la piccola Kurzakina, cioè la piccola figlia di Alexandra, che devo dire una vocina molto promettente, e fa un duetto col papà in Domino, una famosa chanson di André Clavaux. E per non indispettire la memoria della prima moglie, un'altra di queste canzoni la canta con Orietta, che era la figlia appunto della prima moglie. Alagna credo sia sposato quasi bambino con questa, anche lei cantante, è appunto scomparsa molto presto per un tumore al cervello nel 93. La figlia Orietta, anche lei devo dire una bella voce, quindi non solo un bravo tenore ma anche un bravo papà.
Della seconda moglie
nominata la seconda.
Lo facciamo dire a Giorgio Apollonio, evidentemente.
Allora, devo dire che effettivamente anche nell'incontro che abbiamo avuto fuori dall'intervista ha parlato del piacere di stare nella sua famiglia oggi, del riscoprire anche il fatto di fare la spesa, rassettare la casa, e questo fa sì che lui abbia meno paura l'idea di dover abbandonare la scena che tanto ama. Insomma, si è sentito bene in questo periodo di quarantena, al di là del fatto che, come tutti diciamo, abbiamo studiato di più, abbiamo potuto riflettere, ci siamo approfonditi e ci siamo anche molto annoiati, diciamo la verità. Questo va anche detto, insomma, perché è diventato un piacere andare a fare la spesa, per me che proprio non mi piaceva, o andare a comprare i pantaloni, vi dico che proprio odio. Quindi ecco, lui ha manifestato un grande entusiasmo per la prima moglie, per la seconda moglie, non è stata citata molto Angela, Georgiou, però nelle citazioni en passant è stata citata comunque gradevolmente. I due formavano una bellissima coppia, insomma, la voce anche di Angela era particolarmente fonografica, per cui quando a me capita di ascoltarli insieme c'è una ottima fusione, come vedo una ottima fusione con Alexandra. Posso dire che con Alexandra mi dà l'idea che lui abbia trovato davvero una figura che, al di là della moglie, perché lui la chiama moglie comunque il 100%, ecco, ha trovato una famiglia, ha trovato un po' tutto quello che uno cerca in una donna, e poi anche lei manifesta lo stesso solare entusiasmo, forse che mancava un po' Angela, che io l'ho sempre vista, l'ho vista parecchie volte anche, diciamo, fuori dalla scena, con Sciolti, ai tempi della Traviata, eccetera, via. E era una persona sempre un po' sospettosa di tutto quello che c'era intorno, invece Alexandra è solare, sì, una persona davvero godibilissima.
Per quanto riguarda, siamo arrivati alla fine, vi chiedo solo una battuta a entrambi, il futuro, Carla Moreni, il futuro di Roberto Lagna?
Ma a me piacerebbe andarlo a sentire, sono andata subito a vedere su Opera Domani che cosa farà, e allora ha cancellato il Lohengrin, cancellata Carmen, ci resta un Cavalleria Pagliacci tra Amburgo o più probabilmente questa estate a Verona, e magari anche un bel Sanson a Orange, chissà.
Chissà. Giorgia Polonia?
È una chicca in effetti, perché vabbè, lui Lohengrin appunto l'ha affrontato a Berlino eccetera, e così si è parlato en passant di un Tannhäuser in francese, perché esiste, sappiamo, la versione
sarà bellissimo
francese. E questo allora sì che sarebbe un po' la summa di tutto quello che abbiamo riferito in questa puntata, che voleva essere un po' scandalistica, no? E invece non lo è stato, diciamo appassionati e vogliamo bene artista.
Non può essere scandalistica, perché la vita di Alagna è sempre stata aperta e sotto i riflettori, quindi sappiamo già tutto di tutto quanto, quindi
e
non
questo
c'era...
è vero,
questa
e
è
questo
la cosa.
È vero, e viene lodato tantissimo dai suoi colleghi proprio per questo. Anche per questo.
Bene, noi siamo arrivati veramente in fondo, crediamo di far piacere a Giorgio ascoltando La Favorite, un angelo, una donna, sì, appunto, sempre con Alagna, e grazie mille a Carla Moreni.
Grazie a voi, a presto.
E grazie a Giorgio Polonia.
E grazie a voi, un saluto a tutti.
Ciao.
Ciao.
Comme mon cœur je vois tout.